diamo il bando per l'assegnazione dei lotti.
Interventi? Nessuno. Allora, si passa alla votazione del punto 10, modifica del regolamento per l'assegnazione in proprietà delle aree per l'insediamento di attività di piccola industria e artigianato. Chi è favorevole?
Favorevoli 12.
12. Chi è contrario? 1. Dottor Davalli, sempre a lei la parola per l'11° punto, regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi in economia. Prego, a lei la parola. Mi scusi, prima che lei prenda la parola, invito i signori consiglieri che se dovessero uscire dall'aula di comunicarla al Presidente. Ecco, a dita ha dichiarato che va via. Allora, segretario, può prendere nota. Se lei faceva una comunicazione invece di un'interrogazione saremmo stati tutti più attenti. Prego, dottor Davalli.
Sì, allora, questo regolamento nasce dall'esigenza di dare una specifica normativa agli acquisti e beni e servizi in economia che diciamo erano regolati da un vecchissimo regolamento di provveditorato economato risalente addirittura al 96. Quindi alla luce poi dell'entrata in vigore del codice degli appalti quel regolamento si mostrava non idoneo per effettuare gli acquisti di provveditorato. Con questo regolamento si disciplina tutta la parte inerente agli acquisti e beni e servizi in economia, che è una parte, voglio sottolineare, molto, molto importante per il Comune, dove vengono definite, abbiamo definito le classi merceologiche con i relativi importi per gli acquisti in economia e tutta la procedura viene normalizzata tutta la procedura per effettuare tali acquisti. E inoltre il regolamento contiene anche un appendice sul regolamento dell'albo dei fornitori, in quanto qui alla Dispoli siamo mancanti in un albo dei fornitori per beni e servizi. Quindi il regolamento consentirà l'istituzione dell'albo dei fornitori e poi con il principio della rotazione potremo attingere alle varie classi merceologiche a seguito delle iscrizioni avvenute dalle varie ditte. L'albo comunque è sempre aperto e quindi c'è la possibilità di iscriversi in ogni momento all'albo dei fornitori. Questo regolamento consentirà un notevole snellimento delle procedure, perché con gli acquisti e beni e servizi in economia, arrivando fino alla soglia minima prevista dalla Comunità Europea, che è 193.000 euro, noi avremo delle procedure molto più snelle, in quanto con lettera di invito e in tempi molto rapidi saremo in grado di effettuare delle gare informali e quindi di fare gli affidamenti delle forniture e dei servizi in tempi più rapidi. Io avrei concluso, però tengo a precisare che è un regolamento estremamente importante.
Grazie a lei. Filippo Moretti, prego. È un attentato al PDL, l'abbiamo capito, Moretti. Piano piano ripristiniamo l'ordine. Chi è che ci ha accesi,
eh? Provi quello a fianco.
Io non ho toccato niente.
diverso, sì.
Perché hai ragione.
Ecco.
No, niente.
Ecco, grazie, adesso sembra funzionare. Sì, allora, semplicemente per dare il nostro parere favorevole alla delibera, quindi per annunciare il voto favorevole, perché questo regolamento introduce una maggiore organizzazione nell'acquisizione di beni e servizi da parte del Comune e secondo noi avvantaggia anche in un certo qual modo le aziende locali. Noi siamo sempre stati dei sostenitori del principio che il bilancio comunale debba essere, i soldi a disposizione della nostra amministrazione debbano essere spese quanto più possibile, ovviamente rispetto alle normative, localmente. Un regolamento del genere con l'iscrizione all'albo dei fornitori potrà consentire alle aziende locali anche di essere più partecipi, più aggiornate su quelle che sono le esigenze di servizio del nostro comune e quindi potranno partecipare con maggiore probabilità di successo ai bandi che il comune metterà in campo di volta in volta. Quindi siamo favorevoli all'approvazione della deliberata.
Grazie a lei. Zonetti, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Intervengo a nome del PD per dare il voto favorevole a questo provvedimento e per esprimere il nostro plauso nei confronti del dottor Rapalli che...
Guardi, è sempre lei, io non ho toccato ancora niente. Se fa contatto...
Spenga là.
Che spengo?
Spenga il suo prima.
No, da quando avete messo voi in mano qui per sistemare. Si sospende un attimino il Consiglio Comunale in attesa di ripristinare...
Si è acceso, perfetto.
E la campanella.
Può continuare, consigliere Zanetti.
Sì, grazie Presidente. Quindi esprimo voto favorevole a questo provvedimento, come esprimo anche a nome del PD il nostro plauso nei confronti del dottor Rapalli che sta mettendo mano alle diverse normative che regolano il campo economico-finanziario del nostro comune. È sicuramente un provvedimento importante perché, come diceva bene anche il consigliere Moretti, permetterà una maggiore gestione, una gestione più efficiente in modo particolare per quanto riguarda gli appalti e le forniture del nostro comune. Quindi voto favorevole.
Grazie.
Penso
che ha chiesto la parola a lei. Prego.
Sì, io volevo aggiungere che sicuramente con questo regolamento avremo quello su cui noi ci battiamo spesso, che è la razionalizzazione dei fondi comunali, e quindi sicuramente andranno a beneficio, oltre a quello che ha detto prima il consigliere Moretti, sulle aziende locali, pertanto siamo favorevoli.
Allora passiamo al voto, chi è favorevole a questo punto? 12 voti favorevoli, segretario. Grazie. Passiamo al 12° punto, variazione di bilancio di previsione 2010 e i suoi allegati. Prego, dottor Rapalli.
Sì, se invece è necessaria una variazione di bilancio in quanto ci sono pervenuti dei contributi regionali da iscrivere e poi si è resa necessaria anche per una serie di esigenze derivanti dai vari uffici. Allora, in particolare i contributi regionali riguardano il servizio di trasporto pubblico per 17.000 euro, poi abbiamo un contributo di 38.000 euro circa per interventi di assistenza domiciliare educativa, 8.000 euro per i soggiorni estivi in luogo di villeggiatura per disabili in età evolutiva e adulti. E inoltre nella parte entrata abbiamo iscritto il canone di concessione e distribuzione del gas perché era soggetta ad IVA e quindi abbiamo messo 53.000 euro del 20% derivante dal canone che ci ha erogato l'Italgas.
Abbiamo diminuito un po' gli interessi attivi per 45.000 euro del tesoriere, in quanto, diciamo, come giacenze di cassa sono diminuite consistentemente, quindi in previsione non si prevede di avere un introito elevato sugli interessi attivi. Sulla parte della spesa, in particolar modo abbiamo messo un'integrazione dei diritti di segreteria di rogito del segretario comunale dovuto alla maggior registrazione di contratti avvenuta nel periodo. Abbiamo messo anche dei soldi per l'acquisto di licenze di alcuni software, in particolare per quanto riguarda un'integrazione al software della mensa che consente di emettere le lettere di messa in mora, ed anche un software per la gestione delle utenze telefoniche. Abbiamo messo 2.000 euro per l'acquisto dei materiali di pronto soccorso per le scuole. E infine abbiamo avuto una diminuzione consistente degli interessi passivi per mutui per la parte variabile a seguito della quotazione dell'Euribor avvenuta il 28 giugno, che è andata a compensare un aumento consistente della spesa per l'illuminazione pubblica, in quanto Acea Elettrabel non aveva fatturato il periodo settembre-dicembre che è pervenuto nel 2010, e quindi questo ci ha costretto a integrare fortemente quel capitolo per far fronte alla spesa dell'illuminazione pubblica. Altra variazione è stata, ho previsto, perché mi era stata espressa questa esigenza dall'amministrazione, 10.000 euro per l'acquisto degli arredi scolastici per le scuole, diminuendo il capitolo di 10.000 euro per gli incarichi professionali dell'ufficio tecnico. Io avrei terminato qua. Altre...
Grazie a lei. Consigliere Battilocchi, prego.
Vorrei sapere se qui rientrano quei piccolo importo per la protezione civile.
No, la protezione civile, il contributo alla protezione civile lo facciamo domani con un prelevamento dal fondo di riserva.
Ha terminato Battilocchi? Altri interventi? Campanella. Allora, mettiamo in votazione variazione di bilancio di previsione 2010 su allegati. Chi è favorevole?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Chi è contrario? Chi si astiene?
2.
2? Si può rendere
come?
Ah,
l'immediata esecutività. Chi è favorevole?
Favorevoli 9,
astenuti 2.
Grazie.
Grazie a lei. Passiamo al punto 16 e con esso terminiamo questa serata. Regolamento mensa scolastica. Prego Di Girolamo. Espone?
Sì, se per il lei. Va bene, non c'è problema.
Senza delibera espone?
Posso lo stesso, tanto l'abbiamo già illustrata in commissione, per cui ho una certa memoria. Sì, allora intanto...
Vabbè, tante volte è meglio che ce l'ha davanti, sfugge qualche cosa.
Sì, se
dopo...
poi arriva nel frattempo, però non perdiamo tempo. E niente, allora, questo regolamento, diciamo che appunto è stato già discusso all'interno della Commissione Pubblica Istruzione, e non va ad apportare sostanziali modifiche a quello che è poi consuetudine relativa... i vari campi di intervento e le varie attività connesse al servizio mensa. È stato utile però, poter stilare questo regolamento, diciamo, per due punti fondamentali. Innanzitutto per dare una sorta di forma all'esistente e quindi avere chiaro quali siano le varie procedure, quali siano gli organi di riferimento, e poi dal punto di vista anche dell'aspetto contributivo delle famiglie, dare una sponda ad eventuali modifiche a cui si sta lavorando già con l'assessorato al bilancio da diverso tempo, e quindi garantire la possibilità nel momento in cui vi sia un'alternativa, sia appunto per quanto riguarda il pagamento del servizio mensa, sia per quanto riguarda la riscossione di utili del comune che non sono stati appunto riscossi, potremo aggiungere e modificare tale regolamento. Durante i lavori di commissione sono state proposte alcune modifiche al regolamento di base, due delle quali accolte all'interno del regolamento, che erano, ora per i consiglieri presenti, la proposta del consigliere Zonetti, che era semplicemente una di specificare sul punto articolo 7 menu tabelle dietetiche, specificare l'eventualità per cui se entro l'inizio del servizio mensa una famiglia non ha comunicato eventuali allergie del proprio bambino, come poterle comunicare ad inizio, a servizio iniziato. L'altra accolta, che è all'articolo 11 sulla rilevazione giornaliera delle presenze, e quindi il fatto di l'articolo prevede che la prenotazione dei pasti da effettuare tramite la scheda succitata, che viene appunto citata all'interno dell'articolo, deve avvenire entro le ore 9.30 di ogni mattina. Poi parla della modalità, e se un bambino si assenta dopo tale orario la famiglia ha comunque a carico il pagamento di quel giorno di mensa. È stato chiesto di dare un'ora di tolleranza tra le 9.30 e le 10.30. Se un bambino si allontana in quell'arco di tempo per malattia, per sopraggiunti motivi, è ancora possibile dare comunicazione al servizio di non produrre quel pasto, altrimenti certo diventa una cosa impossibile. Mentre la modifica che richiedeva il consigliere Penge, poi glielo può spiegare anche meglio la segretaria, non è accoglibile perché non, che era quello riferito alla riscossione dei crediti che ancora il comune deve poter ottenere, ma non è possibile inserirlo all'interno di un regolamento, penso glielo potrà spiegare meglio la segretaria. Detto questo, insomma, in commissione il parere era unanime e non credo ci sia bisogno di leggerlo adesso.
Grazie consigliere. Io avevo su questo argomento una domanda da fare all'assessore al bilancio. Assessore al bilancio? Assessore al bilancio, io avevo una domanda in materia di mensa scolastica, in quanto non ho partecipato ai lavori, ed però mi rifaccio a due deliberati, uno nella provincia del comune di Verona e l'altro un comune di Reggio Emilia. Dunque parliamo di due situazioni, una leghista e un'altra del PD, che nel mese di giugno, primi di giugno proprio, anno scolastico ancora aperto, hanno chiuso la mensa a quei, purtroppo mi dispiace dirlo, bambini che non c'entrano niente, per i mancati pagamenti dei genitori. Noi, in proposito, lei come assessore al bilancio, ha proposto qualche cosa all'interno del nuovo regolamento per fare in modo che rientrino questi soldi e che non paghino chi, giustamente i ragazzini che non c'entrano niente, che sono quelli più innocenti? Però resta il fatto che tanti che hanno possibilità finanziarie non pagano le rette per la mensa. Questo è un fatto inaccettabile. Non dico di fare come ha fatto il comune leghista o il comune del PD a Reggio Emilia, non facendo più mangiare i bambini finché i padri o le madri non versassero quei soldi dovuti ai rispettivi comuni. Grazie. Prego.
Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, al presidente, a tutti i consiglieri e agli ascoltatori di Centro Mare Radio. Sì, io siamo, abbiamo fatto due o tre commissioni preliminari prima di preparare il regolamento e ci siamo tenuti col regolamento un po' aperto per i vari aggiustamenti. Per il passato, prima, due minuti fa, abbiamo nella variazione di bilancio abbiamo votato pure l'acquisto di un software della società della CIRE che gestisce la mensa, perché ci mancava questo programma per poter iniziare le lettere di sollecito all'evasione della mensa dei vari cittadini. Parliamo dal 1 ottobre del 2007 fino al 31/12 fino al 31/12 del 2009. Per il prossimo futuro, penso per il prossimo futuro stiamo ragionando su un discorso di incasso anticipato da parte delle famiglie. Nel regolamento abbiamo già inserito una cauzione da parte dei familiari. Quindi nel passato già ci stiamo attivando per preparare le lettere, che sono parecchi centinaia di migliaia di euro di evasione. Poi se la Commissione riterrà opportuno, noi stiamo preparando una statistica sulle varie fasce di contribuzione da parte dei cittadini. Adesso noi abbiamo quattro fasce di pagamento e stiamo cercando di portarla a una sola fascia unica. Cercando, Presidente, cercando pure di non considerare più la dichiarazione ISE, perché ci siamo accorti, almeno penso che venga confermato da ulteriori accertamenti, che molte persone che hanno proprietà, che hanno, stanno bene in famiglia, il foglio ISE è zero. Quindi
è il tosi della situazione, che ha fatto la stessa cosa.
No, ma vabbè, sono cose di normali di gestione di qualche cosa per riuscire a rimediare e a fare sempre meglio. E questo se ci riusciamo a fare una tariffa unica, perché il discorso che il signore e la famiglia che sta bene finanziariamente paga pochissimo di mensa perché non ci consegna il foglio ISE, perché è poco, perché non dichiarano niente. Quindi facendo una valutazione tra la parte passiva e la parte attiva sicuramente riusciremo a far quadrare sto cerchio del pagamento della mensa, perché con la coazione di circa 50 euro che poi verranno restituiti dal dare e avere a fine anno alle famiglie e con l'anticipo del pagamento non posticipato ma anticipato. Per quale motivo? Perché oramai in tutta l'organizzazione scolastica il pagamento viene fatto sempre anticipato, o che bollettini. Noi stiamo cercando di far incassare al comune subito per non avere altri grane a livello di credito e non fare aumentare questo credito.
La ringrazio.
Quindi, penso di averle.
Grazie. Grazie. Bitti, prego.
No, io volevo solamente domandare a chi presiede l'assemblea se ci indicava la strada di Adria, oppure che era il comune di Adria quello che differenzia sostanzialmente i ragazzini in base a chi paga, e oppure tipo ci dava quell'ammonimento perché quello non avvenisse nel nostro comune. Allora se fosse vera la seconda ipotesi, io dico immediatamente nel comune di Ratispoli, malgrado i nostri conteggi e il problema di evasione che sicuramente è legato ad un problema più ampio di questa società, visto i livelli che l'evasione ha avuto sempre in Italia, ormai siamo continuamente abituati a sentire sciorinare questi dati sull'evasione italiana e sulla corruzione italiana. Io credo che da questa sera noi possiamo dire però che quello che è accaduto ad Adria nel comune di Ratispoli non accadrà mai, finché perlomeno ci saremo noi all'interno di questa amministrazione, perché ritengo obiettivamente quella sia stata una cosa scandalosa e vergognosa, in quanto i bambini, indubbiamente classificarli sul fatto se un genitore ha pagato tempestivamente o meno un bollettino della mensa e differenziarli per tavolini all'interno di un refettorio, a mio avviso è una cosa scandalosa e vergognosa. Noi all'interno delle scuole, anche dal punto di vista della mensa, malgrado i conti che sono rilevanti come aspetto e devono tornare, certamente privilegiamo però un altro aspetto ancora, che è quello dell'accoglienza, che è quello del dialogo, che è quello sostanzialmente anche in un momento così importante da un punto di vista sociale, che è appunto del mangiare insieme, di stare insieme all'interno dello stesso tavolo e non differenziare tra chi paga e chi non paga. Ecco, io però prendo uno spunto, è da un po' di tempo che all'interno di questo Consiglio Comunale non parlo, però sinceramente credo che è sotto gli occhi di tutti quello che avviene. Invece lo spunto del Presidente del Consiglio è interessante stasera, in Italia, sulla questione appunto di questa differenziazione che spesso comporta un'individuazione facile dei poveri piuttosto che dei meno abbienti. Ha detto bene prima di me Crimaldi che la falsificazione però delle denunce dei redditi all'interno di questa nostra società comporta spesso che individuiamo, diciamo, i soggetti sbagliati, nel senso che ormai storicamente, dentro una crisi di sistema e di controlli, questa nostra società vede i ricchi molto facilmente mimetizzarsi all'interno della società e avere quindi i vantaggi di quel welfare sociale che tanto poi contestano, e invece sottrarsi quando poi magari c'è da pagare appunto per i servizi collettivi. Credo che questo sia un grande tema, e un grande tema che va posto all'attenzione, perché io ritengo che quest'anno scolastico che si è concluso è un anno scolastico che da questo punto di vista in Italia ha dato delle dimostrazioni di inciviltà assolute, e credo che nell'ambito di un comune come questo, che queste vicende con un 18%, tanto per essere chiari, che indubbiamente è costituito proprio in quanto migranti, da persone che non è che vivono uno stato di benessere, che queste cose non si sono verificate, e di queste cose se ne è fatto carico quando è esistita la collettività, e in questo caso appunto il nostro welfare municipale, che indubbiamente ha una funzione, ha un ruolo, ha un'importanza, è stato costruito con forza. Io credo che questo sia un attestato di merito al nostro comune e al nostro ente di prossimità. Credo altresì, e chiudo, che l'ente di prossimità, a proposito di ente di prossimità, si vede proprio da queste vicende qui, e credo che non siamo mai andati sui giornali per questo motivo. Purtroppo episodi di questo genere si sono verificati anche in comuni vicini al nostro. Credo che sia un attestato di merito e contemporaneamente anche di attenzione, che quando ci vuole, tra tante cose che qui dentro vengono dette con carattere negativo, sarebbe opportuno e interessante ci venisse riconosciuto. Grazie.
Grazie a lei. Io ho fatto quella domanda e lei mi ha preso lo spunto, giustamente. Le faccio presente che purtroppo in Italia, dico purtroppo, non tutte sono persone per bene, tant'è vero che abbiamo un'evasione fiscale di circa 280 miliardi di euro all'anno, e pertanto c'è chi paga le tasse, giustamente, chi non le può pagare perché non ha, ed è giusto pure quello, ma chi le deve pagare, le deve pagare. E questo è compreso anche la mensa dei bambini. Prego, consigliere Penge.
Sì, soltanto, allora, per quanto riguarda quello che ha detto l'assessore, la storia del comune al nord è andata un po' diversa. Comunque, detto questo...
No, io ho fatto l'esempio, uno della Lega e uno del PD.
No, io stavo chiarendo alcune cose che magari sono state dette in modo un po' diverso da come erano realmente. Anche perché poi la sinistra ultimamente punta molto sul tema della legalità, poi magari fare la morale agli altri non conviene quando poi dentro casa, insomma, si hanno casi particolari. Detto questo, Per quanto riguarda invece l'anno scolastico, non è stato così orribile quest'anno in Italia, perché insomma c'è stato l'avvento di una nuova riforma che, come tutte le riforme, purtroppo comporta dei sacrifici, e naturalmente poi si è visto alla fine dell'anno scolastico ci sono stati ottimi risultati per quanto riguarda il rendimento e la meritocrazia dei ragazzi, e tra l'altro le statistiche dimostrano che ne sono anche soddisfatti. Per quanto riguarda invece, assessore a bilancio, quando lei parla di creare un'unica fascia, probabilmente questo in ogni sistema tributario non è possibile, questo si può fare in paesi virtuosi dove si crea pure l'unica fascia, la flat tax, che si paga un'unica tassa, e magari si potesse fare anche in Italia, ma purtroppo non si può fare probabilmente un'unica fascia, si dovranno fare due fasce. Anche perché si sente spesso parlare di questa questione riguardante le diverse classi sociali, e la questione è che bisogna al minimo avere due classi proprio per avere dati più omogenei, e probabilmente bisognerà tornare anche ai valori dell'ISAE, perché non è possibile fare una classificazione così senza nessun tipo di dato. Terzo, io propongo anche di, a parte le famiglie indigenti che vanno aiutate anche con altri strumenti che la nostra amministrazione, che il Comune ha, però per quanto riguarda io propongo per le famiglie numerose magari una riduzione ulteriore, perché le famiglie numerose probabilmente dovranno pagare maggiori tasse per quanto riguarda le mense e altro, le tasse scolastiche e così via, quindi bisogna andare incontro alle famiglie. Se c'è un problema di evasione, sicuramente c'è da fare maggiori controlli, anche perché le famiglie che pagano giustamente si sentono penalizzate rispetto a quelle che non pagano. Dopodiché, insomma, bisogna andare incontro a questo tipo di problemi. Grazie. Ah no, volevo soltanto aggiungere l'ultima cosa, che noi come PDL questa sera responsabilmente, non so se avete notato, stiamo mantenendo il numero legale, anche perché la maggioranza stasera non c'è, e l'abbiamo mantenuto su due punti che sono importanti, quale il regolamento e la variazione di bilancio. Quindi questa cosa è un attimino da apprezzare, perché abbiamo mantenuto senso di responsabilità che la maggioranza molto spesso non ha, perché non c'è. Grazie, ho terminato.
Ricordo al consigliere Pengi che gli impegni vanno sempre rispettati. Battilocchi, e conclude il sindaco, prego.
Ma io intanto ringrazio sicuramente i consiglieri di minoranza di stare qui e fare il numero legale. Vorrei ricordare soltanto che stiamo parlando del 4 di agosto, e quindi c'è chi sta in ferie, e quindi non
ho detto gli impegni si rispettano.
Appunto, a monte, quando abbiamo stabilito di fare i consigli, sapevamo quali erano assenti e presenti. Detto questo, io vorrei tornare un attimino sul problema in discussione. Io condivido che alla Dispoli non accadrà mai quelle distinzioni che poi vengono a cadere sui bambini. Questo non passa neanche per l'anticamera del cervello a nessuno. Il problema è un altro. Non è neanche fare una, due, tre fasce, perché noi abbiamo tre fasce, e con questo noi non possiamo avallare il discorso dell'evasione, cioè del non pagamento di quanto dovuto, perché poi sono già in piedi, in essere, strumenti che consentono a quei cittadini che si trovano nella difficoltà di, attraverso i servizi sociali, di farlo presente, e quindi di essere sgravati, laddove effettivamente esistono queste difficoltà, anche dall'onere della mensa. La diversificazione viene incontro anche ai diverse fasce di reddito, e quindi credo che anche questo è un altro aspetto importante, perché poi la differenza è per tutti, c'è una differenza in più che viene sostenuta dalla comunità intera e non solo da coloro che beneficiano del servizio. Allora, credo che un'opera nei confronti dell'evasione, un'opera moralizzatrice, ma nello stesso tempo anche di repressione, vada affrontata e vada fatta, perché quando l'amministrazione mette a disposizione tutti gli strumenti, perché tutti, qualunque siano le fasce di reddito esistenti, possano avvalersene, e poi dopo non si può venire a fare discorsi, ma io questo, io quell'altro, questo lo devi dire prima, c'hai dove poterlo dire, c'hai dove poter far valere le tue difficoltà, e quindi è con una piena disponibilità dell'amministrazione a venire incontro a queste difficoltà. Allora non è più accettabile, non è possibile sorvolare su questi aspetti. Cosa fare? Io credo che gli strumenti che si debbano studiare sono quelli della tesserina, ma sono tutti strumenti, non è che sono poi cose che cambiano la sostanza, cambiano forse un metodo di riscossione rispetto al cittadino comune, ma non è quello, perché che io paghi prima che pago dopo, quando mi arriva il passo carabile o la NU, vado e pago, quindi se poi invece vado c'è un significato. Ecco, allora bisogna evitare e bisogna colpire l'evasione laddove si verifica, perché questo non è accettabile da parte di nessuno. Allora io accetto, so che è stato discusso ampiamente il regolamento, che non parla di questi aspetti, parla della impostazione generale. Pronti comunque a discuterne in commissione, in maggioranza, in giunta, dove serve, come arrivare a risolvere questi problemi. Fermo restando che i bambini su tutto questo discorso non c'entrano nulla.
Io non ho mai detto che c'entrano i ragazzini, eh? Io ho semplicemente detto che chi può non paga, e questo non è giusto. Prego Sindaco, conclude l'argomento.
Sì, molto, molto brevemente. È vero quello che diceva Boccia, che faceva l'esempio dei due comuni, ma le volte, vedete, torniamo un attimo al meccanismo dell'informazione. È fatto in maniera tale, il meccanismo dell'informazione ormai, che è senza, perché in Italia ci stanno 8.500 comuni, allora io la rovescio la cosa, perché l'hanno fatto in due, e penso pure che siano tornati pure indietro forse, e non l'hanno fatto gli 8.498? Cioè, basta pensare questo. Detto questo, no, vabbè, stasera ne sentivo un'altra a proposito di cose strane. C'è un comune che si chiama conosciamo tutti, Gabicce. Allora, l'ordinanza del sindaco fa una multa di 120 euro se uno prende la sedia e fuori di casa sua si mette a prendere l'aria fresca. Però questa cosa stava sul giornale, sul telegiornale, cioè io penso, se uno straniero viene qui in Italia, capisce l'italiano, torna all'estero dicendo, ma in Italia fanno una multa se ti metti seduto 120 euro per se uno mette la sedia fuori e si mette fuori casa a prendere aria. Vabbè, no, per dire, detto questo, e quindi il sensazionalismo spesso fa notizia, però il problema dell'evasione è un problema serio, perché la rabbia che fa a chi paga e chi ha sempre pagato, vedere non il disoccupato o quello che sta in difficoltà, perché questa parte c'è, io penso che un 10% di evasione per bisogno reale ci sia, cioè proprio di gente che, vi assicuro, penso che ognuno di noi conosca delle persone, io che ricevo il pubblico mi sto accorgendo che sempre di più viene gente a cui scappa da piangere, e quando una persona di 50 anni si mette a piangere davanti a te significa che non sta fingendo, ma quindi a parte questo, la rabbia c'è, perché poi i nomi si sanno, noi siamo ancora un paesone, e giustamente, come diceva qualcuno, vedere uno che va con una macchina da 80.000 euro che poi risulta nulla tenente, francamente questo fa rabbia. E allora ben vengano programmi più sofisticati e controlli più sofisticati, perché perfetto, quindi l'evasione va colpita e il bambino deve mangiare, insomma. Però è giusto questo problema che è stato posto.
Grazie Sindaco, passiamo alla votazione. Si mette in votazione il regolamento mensa scolastica. Chi è favorevole?
Allora, favorevoli 1, 2,
9,
4, 5, 6, 7, 8, 9.
Chi si astiene?
2.
2 astenuti.
Allora, mi è stato chiesto se potevamo anticipare l'altro punto molto veloce, che è il punto 9, regolamento FAD. Lei mi guarda, avevamo concordato una cosa in questo momento.
Presidente, posso?
Prego.
Io volevo chiedere al Consiglio di fare questo punto, che in modo tale che se il 10 ci fosse difficoltà, perché magari siamo tranquilli che non succede nulla. Questo punto riguarda un argomento molto delicato e molto breve, e voglio ringraziare il consigliere Pengio e gli altri consiglieri che sono rimasti con noi a discutere questi punti. Voglio ringraziare pubblicamente i consiglieri della minoranza di Consiglio Comunale.
Gregori, prego.
Sì, sì,
consigliere Nardini, con calma, abbiamo tutta la notte.
Sì. Buonasera, grazie Presidente. Sì, sarà un punto molto veloce, visto che è passato già in Commissione, ma di fondamentale importanza, perché è un regolamento praticamente per la formazione dell'autonomia dei disabili, quindi che regola alcune e propone alcune attività, insomma, riguardanti i disabili. E c'è stato il nuovo accordo di programma interistituzionale sottoscritto in data, insomma, a maggio, tra i sindaci del Comune di Cerveteri, la DISP, il direttore generale dell'ASL e i servizi sociali della provincia di Roma, che hanno preso atto organizzato questo nuovo regolamento. Il FAD, appunto, è la formazione dell'autonomia dei disabili, è un servizio socio-assistenziale diurno che ospita utenti i cui deficit di natura psichica, intellettiva e neuromotoria configurano disabilità che non necessitano di interventi o supporti di carattere sanitario e giornaliero. Per quello che riguarda la sede dell'attività del FAD, si trova presso la struttura di proprietà del Comune di Ladispoli, sita in via Aldo Moro, e le attività, diciamo, socio-educative che questo FAD va a gestire sono linee programmatiche tipo attività di sviluppo dell'autonomia personale, attività di socializzazione, attività di conoscenza del contesto sociale e attività di tipo aggregativo. Insomma, è un regolamento, chiaramente qui abbiamo tutto quanto la copia e tutto quanto il regolamento, che portiamo in votazione, se non ci sono domande, visto che è già passato in Commissione Sanità e Servizi Sociali.
La ringrazio. Interventi?
Grazie a voi.
Visti che non ci sono interventi, una rapida conta. Manca uno. Si interrompe il Consiglio Comunale per 3 minuti. Riprendiamo il Consiglio Comunale. Siamo 11, dunque siamo in piena regola, e pertanto mettiamo in votazione il punto 9, regolamento FAD. Chi è favorevole?
Favorevoli.
Unanimi.
11,
immediata esecutività. No, non serve, grazie. Ci vediamo il 10 sera, grazie, buonasera.